Ok, allora sono le 12.05. Affanculo! Iniziamo con Corrispondenza Operaia di oggi. Puntata di lunedì 24 gennaio 2011. Va bene, allora entriamo in onda alle ore 12.10. Oggi non andiamo in onda con le normali corrispondenze, insomma, faremo invece un approfondimento rispetto alla preparazione dell'assemblea fra lavoratori e studenti del 25 che si terrà alla facoltà di matematica alle ore 17 e lo faremo con un compagno del collettivo di Inchiesta Operaia con cui naturalmente seguiamo la trasmissione insieme.
Ciao a tutti. Ciao.
E poi aspettiamo che arrivano gli studenti, naturalmente è tardatari, però noi cominciamo a discutere, a parlare di questo. Insomma, vabbè, intanto leggiamo gli appuntamento. Appunto, l'assemblea la faremo a matematica il 25 alle ore 17. E invece ricordo anche l'appuntamento di oggi pomeriggio davanti alla sede Fiat di Viale Manzoni 67 alle ore 16 e c'è appunto un appuntamento di lotta di promozione per lo sciopero generale del 28 di gennaio che appunto va a colpire quello che è il modello Marchionne che in questi giorni insomma si è issato come il punto principale dell'avanzamento patronale in Italia. Va bene, poi naturalmente c'è il 28 di gennaio, c'è lo sciopero generale indetto da Cobas, Usi e una parte di CUB, poi naturalmente c'è lo sciopero di categoria della FIOM, sciopero di categoria indetto anche dai metalmeccanici della USB. Va bene, intanto allora, andiamo subito con l'iniziativa che facciamo il 25. Insomma, l'aspirazione è naturalmente grande, è di poter fare un'assemblea fra lavoratori e studenti, fra legati sindacali e studenti che hanno vissuto il movimento, insomma, scorso, dei mesi scorsi, in una grande assemblea che potesse essere, insomma, la prima grande assemblea fra lavoratori e studenti. Insomma, le adesioni sono tante, circa una cinquantina di adesioni per quanto riguarda RSU aziendali di varie, appunto, aziende e di varie categorie e di varie sigle sindacali. Insomma, ci stanno dalla FIOM ai COBAS, ai CUB, ad altre categorie della CGIL, all'USI, all'USB, insomma, sono tanti, a cui parteciperanno anche i lavoratori autoconvocati di Roma. E per quanto riguarda gli studenti, sono tante le assemblee, le adesioni per quanto riguarda collettivi o assemblee di facoltà, insomma.
Ricorda in particolare la partecipazione dei lavoratori di Mirafiori e di Pomigliano.
Sì, infatti, ecco, sì, saranno presenti sia un operaio FIOM di Mirafiori, sia un operaio COBAS di Pomigliano. Poi ci saranno pure previsti due interventi fra il pubblico di Sergio Bellavita, uno dei segretari nazionali della FIOM, e Vincenzo Migliucci della Confederazione COBAS. Vabbè, detto questo, aspettando che arrivino gli studenti per vedere anche il loro punto di vista, andiamo intanto strutturare il nostro.
Sì, infatti, alla fine, Dario, io, come detto, faccio parte del collettivo di Inchiesta Operaia insieme a te, però sono anche uno studente, quindi faccio la facoltà di sociologia. Diciamo che posso dare già la mia opinione in qualità di studente, perché poi l'iniziativa del 25, come hai spiegato bene tu, è un'iniziativa che vuole mettere al centro le questioni attuali che riguardano l'attacco frontale che il modello Marchionne sta dando a tutto il mondo del lavoro. Però è un'occasione, questo lo cerco di dirlo dall'inizio, è un'occasione soprattutto per il movimento universitario, soprattutto per il movimento studentesco, di rilanciarsi, di portare avanti delle istanze che non si fermino semplicemente alla semplice lotta contro le varie riforme che attaccano il modello universitario da buoni 15 anni a questa parte, ma vadano oltre e cercano di inserirsi in un contesto di lotte sociali più avanzate. E in questo, naturalmente, oggi la lotta che sta portando avanti il mondo del lavoro con i lavoratori e con gli operai, che hanno detto con un voto di cui si è discusso poco, un no all'accordo imposto da Marchionne, è un buon punto di inizio, e l'iniziativa del 25 deve essere proprio questo, un punto di inizio, un punto di partenza per ritrovare, per dare motivazioni nuove agli studenti, agli universitari, e per tenere alta quella conflittualità che si è espressa il giorno 14.
Sì, poi infatti le vicende si mescolano, no? Insomma, noi abbiamo fatto un appello, ma anche gli interventi che faremo, insomma, lo spirito che daremo a quell'assemblea parla sia della fase politica attuale, insomma, che ha visto l'attacco dei padroni, insomma, a quello che è il contratto nazionale e la ristrutturazione di un nuovo modello di patto sociale e di relazione industriale in Italia, e ha visto anche l'attacco rispetto a tutto il mondo dell'istruzione e della formazione per l'asservimento, insomma, a quelle che sono il nuovo, appunto, patto sociale e le nuove gestioni del sistema capitalista in Italia. E queste due vicende, cioè questi due attacchi hanno costruito anche le loro reazioni, insomma, gli studenti hanno diciamo scandito quasi, insomma, l'agenda politica dei mesi scorsi con il 14 ed il 22 e dicembre. E gli operai sono stati protagonisti di quello che è stato l'attacco a Mirafiori, cioè,
iniziato con Pomigliano,
a risposta del no, risposta a del Mirafiori no. E anche a Pomigliano.
Sì, appunto, quindi come hai detto tu, diciamo che ci troviamo oggi in una situazione particolare che vede da un lato appunto la lotta universitaria, la lotta studentesca e la lotta universitaria che nei mesi scorsi, come appunto hai detto tu, ha scandito un po' l'agenda e ha portato tanti ragazzi e ragazze, tanti compagni e compagne a mettersi in gioco in prima persona. È appunto un'occasione, oggi ci ritroviamo a dover portare avanti tutto quello che si è lasciato prima delle vacanze di Natale. Soprattutto non si può lasciare perdere il valore politico del 14. La rabbia espressa dalla gioventù, che non era solo un mondo universitario ma erano tante lotte sociali, ma io direi che proprio era l'espressione della rabbia di una generazione, e questa rabbia di questa generazione non può essere fatta affievolire da dinamiche politiche che vanno a interessare solo alcuni settori e che vanno a portano avanti determinate lotte solo seguendo i propri interessi. Quindi da oggi in poi, e con il 25 in particolare, si deve cercare di portare avanti un discorso di unità di lotte sociali, in principal modo col mondo dei lavoratori.
Sì, no, infatti, perché questo, insomma, non tanto perché l'unità fra studenti e lavoratori vuole essere solamente una cosa ideologica e solidaristica, insomma, no, perché anche perché, come dicevamo prima, pensiamo, insomma, che questo sia, anzi forse siamo pure già in ritardo, insomma, questo sia il momento proficuo per poter cominciare a delineare delle alleanze di scopo di un certo tipo, insomma, anche più organiche e razionali, di mobilitazione e di lotta. Perché? Perché appunto, come dicevamo prima, è successo il 14, il 22, è successo a Mirafiori, ci stanno oggettivamente degli attacchi, insomma, a questi due settori sociali, come ci stanno attacchi ai movimenti territoriali agli immigrati, insomma, eccetera eccetera. Naturalmente noi non è che vogliamo escludere questi altri due settori sociali, ma ci siamo presi, diciamo, del tempo per poter parlare, conoscerci meglio con il mondo del lavoro fra studenti e lavoratori, appunto. Però appunto dicevamo, perché il momento politico è proficuo? Appunto perché oggettivamente ci stanno degli attacchi formali che stiamo cominciando a subire, a vedere, ci stanno delle reazioni che stiamo cominciando a subire, a vedere. Il problema è il salto di qualità, insomma, che si dovrebbe cominciare a costruire. Un salto di qualità che è, appunto, parla, come dicevi tu, di quello che è stato il 14, quello che è stato il 22, cercare di razionalizzare quella spinta, diciamo, spontaneista anche del 14, che ha lasciato il segno comunque come simbolo della rabbia, non solo generazionale, ma in questo caso in piazza stavano anche e tanti altri, appunto, settori sociali che non erano solo gli studenti, insomma, il giorno del 14. Poi che cosa dire? Io andrei un po' più
nel merito della questione,
nel merito dell'analisi, insomma, sì, di questo. A parte appunto l'analisi del voto su Mirafiori, insomma, Mirafiori è stato, almeno per noi, secondo noi, insomma, è stato lo spartiacque politico fra diverse posizioni di visione dell'attuale sistema capitalista e di gestione della crisi economica, no? E cioè, da una parte ci stava tutto l'arco costituzionale dei partiti, dal PDL al PD, che afferivano al sì per Mirafiori, con dei piccoli distinguo che, insomma, che non ledono, insomma, la visione portante del cambiamento, appunto, delle relazioni industriali, della ricerca di un nuovo patto sociale a cui la CISL e la UIL fanno parte come servi ormai. Questo è indiscutibile, che la CGIL ha cercato, insomma, con l'incontro con la Mercegaia, se ci ricordiamo il mese scorso, insomma, di ricreare un nuovo assetto politico. Non ci sono riusciti, in parte perché almeno la CGIL con una parte della borghesia italiana non ci è riuscita, perché Berlusconi non è stato sfiduciato, però tutte e due queste anime fra le due borghesie, una parte del PD e una parte del PDL, comunque vanno su una direzione unica, che abbiamo visto: di smantellamento dei diritti, di attacco alle garanzie e di mercificazione del sapere e di asservimento dei lavoratori. Dall'altra parte, a difendere gli interessi di classe, insomma, a difendere gli interessi dei lavoratori, c'erano i lavoratori stessi, sì. E basta,
sì.
Questo è un dato politico,
sì.
Cioè un dato politico che diciamo fa trascimare il vuoto che ci sta nella, cioè il vuoto politico che ci sta nella difesa degli interessi di classe oggi, insomma. Da una parte tutto l'arco costituzionale dei partiti e la borghesia di questo paese, dall'altro solo i lavoratori. Allora, questo voto politico che si è creato con lo spartiacque di Mirafiori è un voto politico che deve essere appunto riempito dai movimenti, insomma, e dai lavoratori stessi. Non ci stanno altri soggetti, visto le cose che si sono state visto le prese di posizione su Mirafiori. Non pensiamo che ci siano altri afferenti politici, se non il movimento stesso, con l'auto-organizzazione stessa di chi è partecipe realmente a subire la crisi economica e l'attacco di oggi, poter appunto riempire quello spazio politico. Allora, lo spazio politico però appunto si riempie anche con un metodo, oltre che con una questione di merito. Insomma, il metodo è quello dell'auto-organizzazione, quella della partecipazione dal basso, del confronto fra appunto i vari settori sociali che subiscono questa crisi qua. Quindi il 25 vuole essere, perché molto molto umilmente, però vuole essere uno di questi passaggi qua per la costruzione di un'alleanza stabile fra settori sociali. Che dire, sono appena arrivati i compagni, insomma, universitari, un altro compagno del collettivo d'inchiesta. Non so, magari andiamo un secondo in musica, così ci riorganizziamo e continuiamo il dibattito che stiamo facendo di presentazione sul 25.
Suoni la sirena, e cento e cento all'ora, e cento pezzi devo fare, non ho neanche il tempo per pisciare. In fabbrica, non ci voglio andare, in fabbrica, non ci vado più, 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 più. Come fosse ieri, vorrei un fine settimana, ma oggi è lunedì, si comincia la catena. E tiro avanti per una sporca busta paga, ma chi c'è stato sa che la fabbrica è una galera. In fabbrica, non ci voglio andare. In fabbrica, non ci vado più, 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 più. In fabbrica, non ci voglio andare. In fabbrica, non ci vado più. Sentite che vi canto, la vita è solo una. Meglio un posto al sole, che un turno alla catena. In fabbrica, non ci voglio andare. In fabbrica, non ci vado più. Se 8 ore mi sembrano poche, provate voi a lavorare e troverete la differenza tra lavorare e comandare. In fabbrica, non ci voglio andare. In fabbrica, non ci vado più, 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 più.
Va bene, allora ritorniamo in diretta. Finalmente abbiamo in studio anche gli studenti a cui cederei subito la parola. Intanto abbiamo uno studente di matematica dove verrà ospitata la, l'assemblea. Ricordiamo sempre appuntamento, insomma, il 25 alle 17 alla facoltà di matematica. E appunto noi abbiamo già un po' fatto delle premesse, insomma, generali sul significato di Mirafiori, su quella che è la fase politica attuale anche per quanto riguarda gli studenti, insomma, ma la, cioè, la domanda che ti volevo fare era appunto questa: rispetto al movimento studentesco dopo l'approvazione della riforma Gelmini, cioè, insomma, serve si è alla ricerca, insomma, per ora di una risistemazione, cioè di un riassestamento di quelle che sono le piattaforme rivendicative di, del movimento studentesco stesso, cercando di far di valorizzare, insomma, anche quelle che erano delle posizioni che andavano oltre la rivendicazione della riforma Gelmini stessa, che erano già in auge nel movimento dei mesi scorsi.
Bella. Il movimento contro la riforma Gelmini è partito dalla rivendicazione immediata dell'abolizione della riforma dell'università, ma ha fin da subito parlato di altro, ha parlato di una condizione giovanile segnata da precarietà e sfruttamento che viviamo tutti e tutte, ed ha quindi subito parlato di relazioni sociali con altri settori della società che subiscono le stesse forme di sfruttamento. Questo lo abbiamo visto fino a partire dal 16 ottobre, lo abbiamo rivisto il 14 ottobre quando in piazza c'erano gli studenti, ma c'erano tutte quelle forze sociali che chiedevano con forza la sfiducia del governo Berlusconi. Quindi, diciamo, i semi sono stati gettati. Oggi io penso che il fronte, la direzione verso cui si dovrà muovere il movimento studentesco sia proprio quella dell'unificazione delle lotte. Un fatto interessante dei mesi passati, secondo me, è stata proprio la capacità da parte degli studenti e del movimento giovanile in genere di funzionare da collante fra tutte le lotte che si dispiegano sui territori del paese. Ed è questo il ruolo che secondo me potrà continuare a svolgere, e se lo svolgerà potrà portare anche a buoni frutti. Per quanto riguarda le rivendicazioni all'università, io penso che più che altro dovranno aspettare quelle che poi saranno le ricadute pratiche della riforma dell'università, cioè quella che sarà l'applicazione in termini di innalzamento delle tasse, di restrizione del diritto allo studio, di diminuzione delle possibilità di accesso alla scuola e all'università per i figli di chi lavora e per i figli di chi non ha redditi alti. E quindi dovremo aspettare appunto tutti i decreti attuativi che il governo farà del decreto Gelmini e di spiegare poi una lotta, una battaglia sul campo per evitare che questo possa significare la distruzione definitiva dell'università e della scuola pubblica. Però torno a dire che invece nell'immediato il ruolo che gli studenti dovrebbero svolgere è proprio quello di collante fra le lotte, ed è per questo che il 25 ospitiamo a Matematica questa assemblea fra studenti e lavoratori, il cui fine è dichiaratamente quello di mettere in contatto chi fino ad oggi ha portato sulle proprie spalle il movimento giovanile, cioè gli studenti, con chi nelle aziende, nelle fabbriche, nei luoghi di lavoro lotta contro l'attacco che il patronato sta facendo ai diritti di chi lavora.
Sì, io volevo aggiungere un elemento, diciamo, a quello che diceva adesso Michele, e cioè che ovviamente per evitare di cadere nella quella che io considero la retorica giovanilistica, è importante sottolineare, appunto, nell'ottica di quello che diceva adesso Michele, il fatto che è vero, sì, i giovani soffrono una condizione di precarietà e di sfruttamento. E dal punto di vista invece del diritto allo studio, per quello che li riguarda come studenti e studentesse, il diritto allo studio con la riforma Gelmini evidentemente è nella sostanza abrogato. Queste sono dinamiche che vanno anche oltre la condizione relativa alle studentesse e agli studenti italiani, sono dinamiche, come ben sappiamo, di cui già se ne è parlato in radio più volte, sono dinamiche che relative a ristrutturazioni reazionarie che stanno toccando tutti i paesi a capitalismo avanzato. Basta vedere quello che è successo per esempio in Inghilterra, in cui c'è stato un innalzamento delle tasse universitarie a 9.000 sterline all'anno, il che vuol dire che dal diritto allo studio saranno esclusi non più e non solo, come succedeva prima, le fasce popolari, cioè i proletari e le proletarie, ma a questo punto anche il cosiddetto ceto medio, un ceto medio che in prospettiva storica si sta sempre più, appunto, proletarizzando, e quindi questo è un elemento da tenere in considerazione. In più, ciò che mi preme, insomma, porre in evidenza, e il ragionamento che abbiamo fatto anche come inchiesta operaia, è che evidentemente qui non si tratta di un attacco ai giovani, alle studentesse e agli studenti, si tratta di un attacco portato avanti dal patronato alla classe operaia e soprattutto ai lavoratori salariati. Quindi evidentemente, essendo un attacco portato avanti, tra l'altro, con una capacità organizzativa molto efficiente ed efficace, purtroppo, cioè a dire, c'è un dispiegamento di forze enorme. C'è un apparato mass mediatico che martella continuamente le lavoratrici e i lavoratori con un'ideologia continua che ci presenta questi cambiamenti reazionari come necessari e come naturali. Evidentemente non si tratta di cambiamenti né necessari né naturali, ma si tratta, appunto, di rapporti di forza che continuo a dire, purtroppo, stanno cambiando in peggio, nel senso che quella che è la parte della ricchezza che viene redistribuita ai lavoratori salariati e alle lavoratrici salariati è sempre minore. Di fronte a un attacco così forte e portato in maniera così unitaria da parte dei padroni, la risposta non può essere che altrettanto forte ed unitaria. In quest'ottica, a parer mio, l'unità degli studenti è fondamentale, ma è soprattutto fondamentale l'unità degli studenti con i lavoratori, e all'interno del mondo del lavoro, soprattutto all'interno della classe dei lavoratori salariati, un'unità tra i lavoratori e una solidarietà di classe. In questo senso l'iniziativa del 25 va proprio a toccare questi temi fondamentali, cioè a dire l'unità si deve dispiegare attraverso l'auto-organizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici. Per questo è utile e è necessario andare oltre quelle che è la frammentazione sindacale, anche dei sindacati realmente conflittuali, quindi sindacati di base, e il ruolo che sta svolgendo in questa fase specifica la FIOM. E quindi l'auto-organizzazione in questo senso, cioè di andare oltre quelle che sono le problematiche di capacità, di unità delle varie sigle sindacali, che hanno purtroppo, è evidente in questi ultimi decenni si è palesato, dei problemi di riuscire autonomamente a unirsi e a unificare le lotte, e in questo senso i lavoratori e le lavoratrici devono farsi protagonisti e auto-organizzarsi appunto per portare avanti le lotte. Perché, e concludo, proprio perché il lavoro, secondo me bisogna entrare nell'ottica, secondo noi bisogna entrare nell'ottica che il lavoro, anche qui andando oltre la retorica del lavoro come bene comune, il lavoro non è un bene comune, il lavoro è un bene che è un bene delle lavoratrici e dei lavoratori, per cui devono riprendere in mano quelli che sono i loro diritti e lottare affinché ci sia una maggiore, purtroppo non siamo in una fase rivoluzionaria, ma una maggiore redistribuzione della ricchezza dall'alto verso il basso.
No, poi infatti io mi spingerei pure un po' più a fondo riguardo la relazione che c'è fra la riforma universitaria e l'attacco generalizzato, insomma, che subiscono i lavoratori, ma tutti i cittadini d'Italia rispetto alle vere vertenze. Abbiamo parlato appunto degli immigrati, come delle lotte territoriali e quant'altro. Insomma, andando nello specifico dell'università, è chiaro, insomma, che c'è un effetto direttamente proporzionale, no? Fra quello che è lamentare della divisione territoriale e attraverso l'abbattimento del contratto nazionale dei lavoratori, no? Perché appunto si vuole portare l'Italia ad avere un contratto aziendale, insomma, azienda per azienda, quindi un rapporto territoriale più forte, appunto perché ci saranno aziende più deboli, aziende
soprattutto
più forti,
un rapporto aziendale proprio più...
esatto, fra lavoratori e proporzionalmente la riforma Gelmini cosa fa? Territorializza anche le università, creando università di serie A e di serie B attraverso l'ingresso obbligatorio dei privati dentro i consigli di amministrazione. Quindi voi immaginatevi tutte le università del nord, o alcune, insomma, università del nord, dove entreranno a far parte dei consigli di amministrazione grandi aziende, e invece altre, fra l'altro in università, insomma, prettamente scientifiche, e invece altre università e settori di formazione magari più classici ed umanistiche si troveranno, insomma, con le pezze, perché naturalmente non avranno investimenti di sorta. Questo qua appunto crea università di serie A e di serie B asservite ad un modello nuovo di gestione della produzione in Italia e del sistema capitalista verso un nuovo patto sociale che si sta cominciando a conformare in quest'ultimo anno, no? E poi naturalmente anche la questione dell'immigrazione, come gli immigrati stessi ci hanno fatto ben vedere, da Rosarno alla rivendicazione sopra le gru di Brescia, eccetera eccetera. Non si può parlare di immigrazione senza parlare di sfruttamento del lavoro, e non si può parlare di lotte territoriali, come ci insegnano i compagni della TAV e Terzigno, senza poter parlare di quello che è lo sfruttamento delle risorse dentro ad un sistema di produzione più grande. Quindi se noi abbiamo una chiave di lettura, insomma, unica, riusciamo a dare una prospettiva più larga di rivendicazione comune fra i diversi settori sociali che ne fanno parte, insomma. Naturalmente appunto il 25 è fra lavoratori e studenti, questo non vuole escludere naturalmente gli altri settori sociali, però come dicevamo c'è bisogno per ora di cominciare a confrontarsi, a vedere, a conoscersi anche fra lavoratori e studenti.
No, tra l'altro da questo punto di vista evidentemente prima quando parlavo dell'unità tra lavoratori e lavoratrici e la solidarietà di classe, evidentemente intendevo anche inserire all'interno di questo quadro il problema dello sfruttamento del lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori migranti, perché è evidente che la questione della condizione sociale che vivono le lavoratrici e i lavoratori è una questione anche lì che va analizzata in termini di classe, evidentemente, non in termini di semplice di sfruttamento che vivono le lavoratrici e i lavoratori migranti in quanto migranti. Lo vivono sì in quanto migranti, ma in quanto manodopera a basso costo che viene sfruttata dalla nostra nostra borghesia nazionale e a livello internazionale dai paesi a capitalismo avanzato, con una manodopera, appunto, con una grande massa di manodopera che è facilmente utilizzabile e sfruttabile e che ha sostanzialmente voce in capitolo pochissima, nulla voce in capitolo rispetto a quelle che sono le proprie condizioni di lavoro, le proprie condizioni di sfruttamento. E non è un caso che siano la manodopera ai migranti è quella che si trova più volte a doversi confrontare con condizioni di lavoro talmente barbare e inumane che sono poi le stesse condizioni che causano più spesso gli assassini sul lavoro, le morti sul lavoro che vengono chiamate morti bianche, ma si tratta appunto di forme di omicidio padronale, ecco.
Io a questo volevo aggiungere una cosa. Riflettendoci, la riforma Gelmini dell'università e tutto il piano Italia che Marchionne ha iniziato a Pomigliano, poi a Mirafiori, poi porterà a Cassino e cercherà di estendere tutta la Fiat e tutto il settore metalmeccanico in Italia, parlano la stessa lingua, perché parlano di una ridefinizione dei rapporti di produzione a livello internazionale. Infatti a questo è sotteso il fatto che gran parte della produzione, del know-how, degli investimenti si sposteranno dall'Italia verso altri paesi, e quindi parlano anche di un impoverimento generale dell'economia paese in Italia, un abbassamento della qualità della produzione, e per mantenere allo stesso livello però i profitti dei padroni e padroncini vari si innalzano le condizioni di ricatto per chi lavora, si ridefiniscono i rapporti di forza per cui il potere decisionale viene accentrato sempre più nelle mani di pochi, e appunto si azzera il livello dei diritti della cittadinanza tutta. In questo senso parlano la stessa lingua Marchionne e la Gelmini, perché la Gelmini vuole creare un'università sempre più dequalificata e sempre più asservita alle esigenze e alle logiche del padronato in Italia, e questo stesso discorso poi Marchionne e Confindustria o chi per lui lo riporta all'interno delle fabbriche e di tutte le aziende.
Io volevo aggiungere semplicemente una cosa a tutto questo detto finora, che non ci dobbiamo dimenticare che comunque sia la riforma Gelmini che il modello Marchionne rappresentano un ulteriore passaggio di un processo che è da anni che riguarda e che cerca di smantellare tutto il sistema dei diritti acquisiti in precedenza, sia da parte dei lavoratori che da parte degli studenti. Quindi Marco prima ha parlato di diritto allo studio. Il diritto allo studio è sotto attacco da almeno 15-20 anni a questa parte, come il lavoro in se stesso, cioè le forme precarie, la nascita delle nuove forme precarie, io penso soprattutto al collegato lavoro, sono tutti racchiusi in un'unica strategia che vede appunto un attacco formale, formalizzato, che interessa almeno 15-20 anni l'Italia, il nostro paese e tutto il sistema capitalistico in generale.
No, poi infatti sembra che il 25, insomma, l'Assemblea del 25 parli solo del lavoro a tempo indeterminato o dei rapporti classici, insomma, di produzione, ma non è
quelli
così.
Tipici.
Non è così, perché appunto gli studenti stessi rappresentano maggiormente la parte del nuovo lavoro precario che sta cominciando a prendere piede in Italia, come diceva Leonardo prima, non da questi anni, ma ormai sicuramente dalla legge Treu in poi c'è una nuova ridefinizione dei rapporti contrattuali e dei rapporti societari, che poi si riversano in quelli che sono i rapporti societari e personali, insomma, no? La cosiddetta precarietà, no? Gli studenti vivono una condizione di ricerca di un lavoro post laurea che possa essere proporzionale al proprio investimento di studi, e invece poi si ritrovano sia durante gli studi che dopo gli studi a svolgere dei lavori precari nell'attesa del posto stabile chissà quando, o dell'ingresso dentro un luogo di lavoro desiderato, che sicuramente si farà attendere molti anni in avanti rispetto alla laurea stessa, come minimo, insomma, passano ormai 15 anni dopo la laurea, forse riesci a trovare qualcosa, insomma, che possa essere di tuo. Quindi, insomma, questo qua, appunto, il 25 parla anche di questo, cioè parla del confronto anche fra due diversi tipi di relazione col mondo del lavoro, insomma, quello stabile o perlomeno quello cosiddetto stabile, che è sotto attacco,
rendendo instabile anche quello, in realtà.
Esatto, no, è sotto attacco la parte dell'iceberg, insomma, no, dei lavoratori a tempo indeterminato che hanno ancora la salvaguardia dello statuto dei lavoratori, eccetera, eccetera, si confrontano con la nuova generazione di studenti che invece entra direttamente sul mercato del lavoro con dei contratti stabili estremamente precari. Quindi questo qua è anche un altro elemento di discussione per capire come le alleanze materialmente poi si devono andare a cogliere nella sua fattibilità, insomma.
No, poi è esattamente così, ed è una caratteristica particolare, poi, se vogliamo restringere ancora di più il campo del sistema capitalistico italiano, è quella di essere un sistema periferico all'interno del capitalismo internazionale, e quindi le condizioni di sfruttamento che vivono tutti i lavoratori nei paesi capitalistici in Italia, in un paese appunto periferico dal punto di vista, nello scacchiere, diciamo, dei capitalismi avanzati a livello internazionale, sono ulteriormente pesanti, diciamo. In effetti basta andare a vedere quello che è appunto è di stretta attualità, il cosiddetto piano Marchionne. Il piano Marchionne cos'è che dice in realtà? Si cerca di spacciare un investimento futuro in cambio appunto di condizioni di sfruttamento sempre peggiori e sempre più intense. Ma se si va a vedere poi questo famoso piano Marchionne, si sta parlando di un'azienda che impiega un quarto di quello che impiega in investimento tecnologico, un quarto di quello che investono le altre grandi case automobilistiche, e quindi evidentemente il disegno generale è quello di comprimere, non riuscendo a concorrere con gli altri capitalismi internazionali sulla base di prodotti migliori e con una qualità di qualità migliore, si cerca di concorrere con prodotti che siano basati su una compressione del costo del lavoro. Evidentemente, comprimendo il costo del lavoro, le condizioni dei lavoratori non possono che peggiorare, perché il costo del lavoro è la voce su cui ogni padrone vuole cercare di spendere meno, è di tutta evidenza, direi.
No, ma tra l'altro,
e anche questo, scusami, termino anche per quanto riguarda, giustamente Michele diceva prima, Marchionne e la Gelmini parlano la stessa lingua, e anche su questa cosa si può vedere, secondo me, cioè analizzando il quadro internazionale e della natura stracciona del capitalismo italiano, si può vedere anche questa cosa relativamente alla riforma universitaria. Perché? Perché la riforma universitaria, spesso si dice la riforma universitaria vuole privatizzare l'università. Questa cosa è vera in parte, nel senso che i padroni vogliono comunque che i soldi ce li mettano i lavoratrici e i lavoratori, però poi le decisioni fondamentali devono essere prese all'interno di un consiglio di amministrazione in cui a pesare di più sono i padroni. E questa è una considerazione molto importante, perché se no sembra che anche lo stesso modello americano, su cui spesso si da parte della intelligenza borghese si fantastica tanto delle qualità del modello statunitense di università, bisogna ricordarci che la maggioranza, la quota maggioritaria del finanziamento proviene comunque dalle lavoratrici e dai lavoratori anche negli Stati Uniti, anche nelle università cosiddette private.
No, ma infatti ci dobbiamo cominciare a porre il problema non solo della difesa giusnaturalistica quasi ai diritti, no? A me serve il diritto, quindi non vado là. Cioè la difesa ai diritti in questo caso parla, cioè pone la questione di un nuovo sistema, cioè della discussione da parte nostra di un nuovo sistema economico, politico e sociale, cioè dell'abbattimento del sistema capitalista, insomma, perché se non si capisce questo, non si capisce quali siano le alleanze reali che potremmo mettere in campo, cioè le alleanze reali di scopo, insomma. Cioè la difesa dei diritti non può non passare per la proposizione di piattaforme e di punti comuni di attacco e cambiamento radicale dell'attuale invece piano comune ai padroni e a molti rappresentanti nei partiti politici di oggi, insomma.
Proprio su questo, cioè, io penso che dobbiamo iniziare a riflettere anche sul fatto che sono più di 10 anni, più di 10-15 anni che movimenti popolari, movimenti di studenti, studentesse, lavoratori, lavoratrici, migranti e così via prendono parola, pongono al centro la questione della difesa dei diritti e delle conquiste del passato, e sono comunque più di 10-15 anni che, nonostante che scendiamo in piazza in migliaia, centinaia di migliaia di persone, prendiamo sempre delle sonore batoste. In questo senso il motivo di fondo perché questo accade è che tutto l'apparato politico, tutto l'apparato sociale con cui abbiamo a che fare, alla fine è costretto a prendere delle decisioni che sono più convenienti al padronato nazionale e internazionale, e da questo quadro non si vuole muovere, da questo quadro non può uscire. Ed è quindi, cioè, io sono completamente d'accordo con te quando dici che accanto alle rivendicazioni concrete dobbiamo iniziare a parlare quotidianamente di un modello di sviluppo differente, di un modello economico, sociale e politico differente. Ed è per questo però che c'è la necessità che a prendere parola su questo tema siano i lavoratori, le lavoratrici, gli studenti e le studentesse che sono protagonisti delle lotte e che in prospettiva futura hanno la possibilità di aprire una fase costituente fondata sul conflitto, che sappia opporre, che sappia creare un'opposizione reale a questo sistema politico e sociale. Non è un caso se, ad esempio, molti di quelli che hanno provato a fare da sponsor per finta e poi a speculare sulle mobilitazioni di quest'autunno, penso ad alcuni partiti politici come il PD, oggi svelano, gettano la loro maschera e dichiarano pubblicamente su tutti gli organi di stampa, su tutte le televisioni, in tutti i mezzi di comunicazione pubblica, che il loro partito è a favore del piano Marchionne, che il loro partito di fondo è a favore a una riforma dell'università che prevede l'intromissione dei privati nei consigli di amministrazione. Quindi, cioè, è proprio chiaro che sentiamo la mancanza è chiaro che scontiamo la mancanza di una soggettività che proponga un'alternativa sociale reale e radicale al capitalismo.
Sì, no, in quest'ottica volevo solo aggiungere che la necessità di far sentire la voce dei lavoratori e delle lavoratrici è tanto evidente quanto è facilmente analizzabile in questi termini anche il risultato della votazione a Mirafiori, perché lì a cosa c'è stato secondo noi a Mirafiori? A Mirafiori è successo che la componente operaia ha votato no all'accordo. Al di là, questo al netto delle mistificazioni che ci sono state, perché come anche se ne è parlato poco, c'è stato un articolo, mi pare, di Campetti sul Manifesto che ha trattato questo argomento. Una dei seggi in cui che sono stati scrutinati, in realtà all'interno di quel seggio c'erano voti sia dei capi e capetti, sia dei capi e capetti che dei operai ed operaie. Cosa è successo? Che se si va a dividere i voti dei capi e capetti da quelli degli operai, vi esce fuori che in realtà gli operai hanno votato no. Hanno votato no, però qual è il problema? Che questa è stata una forma di resistenza, purtroppo disperata, a quella che era la situazione, perché non è stata evidentemente, se partiamo dal presupposto che il referendum era un ricatto e quindi non era assolutamente una forma di democrazia e quindi di espressione della volontà dei radici lavoratori, le forme di lotta che dobbiamo mettere in campo non possono essere certo queste, ma le forme di lotta sono appunto quelle che diceva adesso Michele, cioè che l'auto-organizzazione sia la forma principale e più, e che aggreghi, appunto, attraverso la tua organizzazione si aggreghino i lavoratori e i lavoratori, e quindi non siano più costretti ad esprimersi quando ormai si è sotto ricatto, ma deve essere un'avanzata propositiva e non un respingimento semplicemente disperato di quelle che sono gli attacchi resistenziali. Sì, è vero, bisogna fare resistenza perché non siamo in una fase rivoluzionaria, ma è altrettanto vero che non si può arrivare a sentire quello che pensa i lavoratrici e i lavoratori al giorno del referendum. Bisogna che ci si auto-organizzi molto prima e che queste condizioni non si ripetano più.
In realtà, allora, forse... No, aspetta, scusate, visto che mancano 5 minuti, insomma, alla fine, intanto ci dispiace per gli ascoltatori che chiamano, che magari volevano intervenire, però appunto la discussione è stata così vasta che è breve, è nel tempo che purtroppo non siamo riusciti a mandarli in onda. Io volevo fare un'ultima parentesi sul 28 gennaio. Vabbè, naturalmente la, l'assemblea del 25 non parlerà del 28 nelle forme materiali della piazza, su cui andare, su cui non andare, insomma, perché anche perché le posizioni dei lavoratori che verranno e dei studenti che parteciperanno sono differenti, quindi per noi ogni piazza è legittima. Noi ci poniamo il problema del dopo 28 e dei mesi successivi, però insomma qualcosa vorremmo dire, anche naturalmente come al solito nostro in forma di critica, però perché siamo stronzi, insomma, di natura, però no, però questo, insomma, i studenti fino ad adesso, no, hanno sempre recriminato, no? Giustamente, lo sciopero, c'è l'indizione di uno sciopero generale. Lo sono sempre andato a chiedere alla CGIL, alla CGIL, ecco. E la CGIL stessa gli ha detto no, un certo buce. Il 22, quando sono andati a consegnargli gli scatoloni, la CGIL gli ha detto no. Poi si presenta,
terremo in considerazione la vostra opinione, che è come la CGIL
ha risposto no anche quando i precari della scuola ci sono andati la settimana scorsa a chiedere all'FLC di indirlo, e loro hanno detto no, non lo diciamo.
Quindi insomma cerchiamo di uscire anche da questo gioco perverso per cui, se non è la CGIL, chiamo sciopero generale,
non è uno sciopero generale vero.
Questo perché lo diciamo? Perché anche perché la FIOM si è posta, no, socialmente e politicamente negli ultimi mesi, e ha fatto bene a farlo, come soggetto di interlocuzione col mondo del lavoro rispetto agli studenti. Però dopo 4 mesi di lotta anche da parte della FIOM interna alla CGIL per lo sciopero generale non arriva, e ci è stato detto che non si fa. Allora io mi pongo la domanda: perché ancora oggi ci stanno settori studenteschi che non riescono a cogliere intanto lo sciopero generale del 28 indetto dai COBAS e dalla CUB e dall'USI, certo sigle minoritarie del sindacalismo di base, però che comunque rispetto al panorama nazionale, che però comunque hanno un portato politico di un certo tipo, delle proposte politiche sicuramente molto più vicine alle nostre di quelle che possa portare oggi la FIOM, però su questo non si lavora. Insomma, c'è un gap fra il politicismo e la politica reale. Ora, ho fatto la provocazione apposta, però per chiedere anche agli studenti di quello che non dico di quello che succederà il 28 da parte degli studenti, però del perché si creano, insomma, queste dinamiche qui che sembrano alla fine andare a strozzare il movimento stesso, insomma,
la crescita del movimento stesso.
Guarda, è chiaro che parte delle difficoltà che scontiamo sono dovute anche al fatto che c'è ancora oggi chi legge tutti questi conflitti in funzione di una futura tornata elettorale che dovrà portare ad un cambio di governo con chissà chi. ma questa non è la nostra prospettiva. In questo senso noi abbiamo invitato all'università lavoratori e lavoratrici e anche dirigenti sindacali sia della FIOM che del sindacalismo di base, perché con loro vogliamo discutere di come costruire uno sciopero generale nei suoi termini reali, cioè nei termini di blocco reale della produzione del paese come forma di lotta per bloccare l'offensiva del patronato. Per questo noi siamo interessati, cioè al di là delle divisioni fra sigle sindacali, siamo interessati a chiunque sia oggi disposto a discutere in questi termini, cioè di sindacalismo conflittuale, di sindacalismo di classe, di creare delle piattaforme rivendicative unitarie che portino però come primo punto non il sostegno a questa o a quella organizzazione politica che poi è incapace di intervenire nel sociale, ma che sia capace di produrre,
distante dalle
che
reali
è distante
dinamiche
poi
sociali.
Dalle dinamiche sociali, ma che sia capace invece di proporre delle piattaforme attorno alle quali si possono unire le lotte e sconfiggere questo questo governo qua, i governi futuri e tutti quelli che sono succubi delle volontà della borghesia e del capitale. In questo senso riteniamo altrettanto legittimi sia la manifestazione a Cassino, che comunque per gli studenti è un passo importante perché li porta direttamente a contatto con le fabbriche, sia la manifestazione a Roma, perché in questo caso i sindacati di base hanno dato una grande prova di responsabilità indicendo questo benedetto sciopero generale che noi da molti mesi continuiamo a chiedere, e quindi cercheremo di partecipare a entrambe per quanto riguarda noi e i compagni e le compagne con cui lavoriamo.
Soprattutto che siccome il movimento negli ultimi anni ha vissuto sempre in una sorta di emergenzialità continua, per cui le date erano la cosa fondamentale, allora secondo noi questo punto di vista va superato, nel senso che il 28 è importante, ma il mondo non finisce, la lotta non può finire certo il 28, quindi il 28, ripetendo quello che ci siamo detti, cioè che è lecito e opportuno che la partecipazione sia massima in entrambe le piazze, quindi entrambe le piazze partecipano giustamente a questa giornata di lotta. Dopodiché però dal 29 in poi bisognerà porsi il problema che diceva Dario, cioè appunto secondo noi non è la modalità corretta di porre la questione, non è quella di continuare a chiedere alla sigla sindacale maggioritaria lo sciopero generale, quando è facilmente intuibile che la segreteria nazionale di questa sigla, mi sto riferendo evidentemente alla CGIL, questo sciopero generale non ha nessuna intenzione di chiamarlo. Quindi appoggiare tutte quelle rivendicazioni che partono da una piattaforma che abbiamo cercato in soldoni purtroppo semplificando di esporre, e che quindi la massima partecipazione ci sia in quest'ottica e non nel cercare continuamente di passare necessariamente attraverso appunto a questa richiesta, che alla fine inizia a diventare una litania continua, per cui la risposta sarà sempre no, e quindi evidentemente la soluzione è l'auto-organizzazione e l'appoggio a tutte quelle chiamate di sciopero generale che siano concretamente basate su una piattaforma anticoncertativa, conflittuale e che abbia i lineamenti che abbiamo cercato appunto di esporre.
Una sola riga
al volo, perché
si può al volo. La sfida che tutti quanti dobbiamo affrontare adesso è quella di rideclinare in termini moderni il discorso e la teorizzazione dell'autonomia di classe. Su questa base noi siamo pronti a discutere con chiunque.
Ok, noi purtroppo già siamo in ritardo di 3 minuti nell'attesa del giornale radio di Radio Onda Rossa. Noi avevamo, io metto solo in campo come citazione le proposte che come collettivo di inchiesta operaia faremo all'assemblea del 25, di cui naturalmente sono solamente delle idee di cui si discuterà, però insomma oltre a discutere di quelle che sono le relazioni dei mutuo soccorso fra lavoratori e studenti, bisogna pure appunto cominciare ad avviare anche dei percorsi specifici e particolari per poter cominciare ad organizzare razionalmente questa alleanza. No, noi pensavamo già al dialogo stesso fra lavoratori dell'università e studenti, che fino ad oggi appunto i studenti hanno parlato tanto di relazioni con i lavoratori, però magari poi alla fine i lavoratori e l'università stesso non hanno partecipato a queste cose, anche per colpa loro, per carità, insomma non è che è tutta colpa degli studenti, però insomma oggi sembra almeno alla sapienza con l'approvazione della sperimentazione della Gelmini e con lo statuto insomma nuovo interno, con la legge 150 sulla pubblica amministrazione eccetera eccetera, che i lavoratori dell'università si cominciano a muovere e poi anche cominciare a valorizzare, questa è un'altra proposta, a valorizzare anche le sperimentazioni già di alleanze di scopro fra settori di lavoro e rispettivi ambiti di studio, no? Pensiamo agli studenti che fanno lo stesso, che il corso di laurea dei servizi sociali all'interno di sociologia che vanno a, a che, cioè che sono andati già a supportare le manifestazioni delle cooperative sociali. Pensiamo agli studenti di ingegneria informatica che sono andati insieme ad Eutelia, o a quelli del DAMS con il mondo dello spettacolo. Sono tutte citazioni di spunti di lotta che potremmo cominciare a valorizzare. Insomma, le aspettative sono tante. Noi ricordiamo l'appuntamento del 25. Appunto il 25 alle ore 17 all'aula 1 della facoltà di matematica a Piazza Aldo Moro, e ci siederà appunto l'assemblea fra lavoratori e studenti, che naturalmente non sarà l'unica, speriamo, ma potesse essere invece l'inizio di un percorso più ragionato e più razionale. Con questo vi salutiamo, ricordiamo anche l'appuntamento di oggi davanti alla sede Fiat di Viale Manzoni 67, e il sit-in appunto contro quello che è la politica di Marchionne per rilanciare lo sciopero generale del 28. Con questo vi saluto e vi do appuntamento a lunedì prossimo. Ciao.
Un saluto a tutti.
Ciao.